La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona. Ancona!
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Nuovo appuntamento della nostra striscia quotidiana Punto Biancorosso. Come ogni martedì troviamo dall'altra parte del vetro il nostro, vostro Daniele Tittarelli.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Allora, ovviamente anche con te si parte dalla dinamica del match di Gubbio. Che cosa hai visto tu? E poi andremo a introdurre quelli che saranno gli argomenti della giornata.
È stata un'Ancona migliore rispetto alle ultime esibizioni, che però è partita malissimo in salita. Dopo 8 minuti era già sotto di 2 gol, 2-0, e quindi diventa difficile poi recuperare quando si parte così ad handicap. Nonostante tutto l'Ancona è riuscita a risalire alla corrente alla fine del primo tempo andando sul 2-2, ha avuto la palla per vincere la partita il 3-2 con o perlomeno per andare in vantaggio con Frediani inizio ripresa. Il portiere Volpe ha fatto un miracolo, l'Ancona sembrava padrona del campo, il Gubbio sembrava nemmeno tanto motivato, nemmeno tanto determinato, però una brutta uscita di Anacoura sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha fatto sì che i rossoblù di Maggi tornassero in vantaggio e da lì la partita è diventata tutta in salita. L'Ancona non ha più avuto la forza e la qualità per recuperare il risultato. Peccato, ogni volta che l'Ancona magari riesce a esprimersi un po' meglio c'è sempre qualcosa che la penalizza. Stavolta la partenza disastrosa con 2 gol in 8 minuti, 2 gol tra l'altro evitabilissimi, il primo rigore ingenuo di Daffara, il secondo sul rimpallo e poi l'episodio decisivo a metà ripresa con quell'uscita scriteriata di Anacoura, e tutto sembra congiurare contro l'Ancona che dopo la settima sconfitta in 8 partite nel 2017 purtroppo è precipitata all'ultimo posto in coabitazione col Teramo.
Adesso insomma si è fatta di nuovo un po' prendere la mano anche i nostri amici tifosi, in questo momento ritirato in ballo il ruolo del portiere. Come l'hai visto invece questo ragazzetto? Perché stiamo parlando sempre di un giovanissimo.
Ma purtroppo resta il fatto che la rosa d'Ancona ha gravi lacune. Era stato messo in discussione Scuffia dopo le ultime partite non all'altezza della situazione. In molti, gli tifosi stessi volevano Anacoura, che in Coppa si era comportato bene, specie all'andata a Matera, ipnotizzando su 2 rigori gli attaccanti lucani, e era stato anche protagonista del passaggio del turno a Teramo, parando anche lì dei rigori, quindi tutti si auguravano l'ingresso di Anacoura. Il mister l'ha messo dentro, purtroppo è stato protagonista di una brutta uscita che ha determinato il gol del Teramo. La rosa è quella che è, con qualche lacuna nei vari settori. Adesso si aggiunge anche la mancanza di serenità, la classifica e le partite che iniziano a scottare, e quindi la mancanza di esperienze, di un bagaglio di partite alle spalle di diversi giocatori, tra cui anche i nostri portieri, fa sì che ci sia sempre qualcosa che penalizzi l'Ancona. Del resto i numeri parlano chiaro, stiamo parlando di 2 portieri che non giocavano, perché Anacoura era il secondo portiere a Caserta, dove tra l'altro c'è un marchigiano come Paolo Ginestra, l'anno scorso a Fano in Serie D, di 38enne, quindi Anacoura è il secondo. Scuffia lo scorso anno non giocava a Catanzaro, quindi stiamo parlando di 2 portieri non eccezionali per la categoria, e ci sta che facciano degli alti e bassi. Se a tutto aggiungiamo che la situazione di classifica è quella che è precaria, vediamo che insomma la mancanza di tranquillità può anche determinare le prestazioni di ragazzi che non sono protagonisti assoluti della categoria.
E tra altre cose comunque Anacoura è un ragazzo che deve crescere, quindi è in questa categoria proprio per maturare.
Esatto, ci sta,
può alternare,
ci sta degli alti bassi, esatto. Solamente che non ci sta in questo momento ad Ancona, dove tutto non viene perdonato per la gravità della situazione in classifica. Avrebbe bisogno, ecco, magari di crescere in una società come il Gubbio, sesta in classifica, che sta andando oltre le previsioni. Anacurà avrebbe potuto dire la sua, o comunque sia qualsiasi errore poteva essere permesso. Ad Ancona, messo dentro in una situazione così di emergenza, di grave difficoltà, ogni errore viene amplificato, purtroppo, per lui.
Intanto oggi torna a farsi sentire l'associazione dei calciatori, torna con Umberto Calcagno, vicepresidente dell'Associazione dei Calciatori Italiani, e ovviamente viene ritirato in ballo, ma così non potrebbe che essere, anche la situazione Ancona. Due le domande che gli sono state poste: si entra nella fase calda della stagione e, dice l'avvocato, la paura è tanta, le partite di fine campionato sono sempre più delicate, per questo siamo molto preoccupati. Sono convinto che chi dovrà badare all'ordine pubblico farà bene il suo mestiere, anche se non è facile controllare certi tipi di episodi se effettuati in contesti lontani dalla partita. A proposito di economia, anche quest'anno vi sono club in difficoltà. Non è un mistero, dice l'avvocato, che tre società, Ancona, Maceratese e Messina, non sono riuscite a pagare gli ultimi stipendi. Non sembra esserci il pericolo che queste squadre chiudano i battenti a stagione in corso, ma non possiamo immaginare che i giocatori arrivino a giugno senza aver ricevuto ciò che gli spetta. Anche perché bisogna evitare di falsare il campionato, lasciare i ragazzi senza stipendi tanti mesi in passato ha esposto i calciatori a situazioni delinquenziali. Non dubito della professionalità dei nostri, ma è giusto monitorare la situazione.
Ha fatto tre nomi, tra questi tre nomi di società purtroppo c'è anche l'Ancona. Ormai insomma il caso è venuto fuori sin dalla scorsa settimana, quando si è espressa l'AIC. E quindi c'è stato questo grido d'allarme da parte di Calcagno. Logicamente lui fa, l'avvocato fa anche il gioco dei suoi assistiti, in questo caso tutti i tesserati dell'Ancona, però ormai è chiaro che questa situazione si riflette anche, questa situazione di incertezza societaria si riflette anche sulle stesse prestazioni dei giocatori in campo. Se poi, ecco, aggiungiamo che la settimana scorsa ci sono state delle turbolenze ecco, provocate anche da comportamenti non proprio ortodossi di alcuni giocatori biancorossi, tipo quello di Paolucci mercoledì in tribuna, vediamo che il tutto è diventato tremendamente difficile. Bisognerebbe ritrovare un'unità di intenti, una compattezza tra le varie componenti, che al momento purtroppo non c'è, o quantomeno appare lontana.
Tra gli episodi citati proprio dall'avvocato Umberto Calcagno: Catanzaro nel weekend, Ancona in settimana e Matera 20 giorni fa. Tre episodi di violenza contro i calciatori. Questo giusto per fare il quadro anche all'esterno di come è vista la situazione Ancona. Invece, per quello che riguarda l'Ancona 1905, che ricordiamo continua nel silenzio stampa, motivo per cui cambiamo un po' la routine di Punto Biancorosso, occupandoci comunque sempre
continua
dell'Ancona.
Continua stampa e continua ad allenarsi a porte chiuse dopo i fatti di giovedì scorso. Quindi
per evitare che qualcuno spii.
È una chiusura totale.
Ecco. Ma intanto vanno avanti le altre iniziative dell'Ancona, infatti con un comunicato l'Ancona 1905 va avanti nel gioco, chiamiamolo così, del Social Pro League, ossia l'unico progetto social che mette in sfida le pagine Facebook delle squadre della Lega Pro. Dopo i successi ottenuti contro San Benedettese, Paganese e il Pontedera, e la prossima sfida contro la pagina Facebook ufficiale della Casertana sarà cruciale per il destino di biancorossi a caccia della semifinale della manifestazione virtuale dedicata alla miglior pagina social delle società di Lega Pro. Il campionato ha avuto inizio il 9 gennaio e terminerà il 13 aprile, ossia quando sarà decretata la squadra campione d'Italia di Social Pro League. Tutte le informazioni per seguire in diretta l'andamento delle sfide e per votare si può consultare nella pagina istituzionale dell'iniziativa, ossia su www.superscommesse.it. che è lo sponsor di questa manifestazione. Ma lasciando perdere le scommesse, c'è un'altra invece novità per quello che riguarda proprio l'Ancona e la società informa che Lucarini è stato convocato nella rappresentativa di Lega Pro. Bella soddisfazione in casa Ancona con la società che ha visto il proprio giovane calciatore Mattia Lucarini convocato per l'amichevole che la rappresentativa Under 15 della Lega Pro disputerà a Coverciano giovedì 16 marzo contro la rappresentativa Under 15 Lega Pro Centro Sud. Lucarini milita nella squadra biancorossa dei giovanissimi Under 15 nazionali Lega Pro allenata da Marco Arno. Quindi complimenti al giovanissimo dell'Ancona. Ci fermiamo. 334 35 20 488, il numero per i vostri SMS e WhatsApp. Ce n'è uno anche di Stefano che dopo ti chiederò di leggere, anche perché è simpatico, perché Stefano di Bergamo, appunto, come è il suo nickname, non è un tifoso anconetano, però ci scrive un qualcosa di interessante. State con noi.
Il punto biancorosso.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche Polis effetto legno della linea Vogue.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Marzo, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Sofia. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Fino al 7 marzo dal Camiciaio troverai articoli scontati dal 20 al 40%. Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno dal Camiciaio trovi anche l'intimo uomo.
E se acquisti un articolo di fine serie, il Camiciaio te lo sconta del 40%.
Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientrati dal primo break pubblicitario, rientriamo all'interno di Punto Biancorosso. 334 35 20 488. Allora c'è questo WhatsApp di Stefano di Bergamo e poi intanto io mi avvicino al nostro primo ospite.
Stefano ci scrive: buongiorno a tutti, sono Stefano, io non sono di Ancona, sono un bergamasco, ma caspita, mi chiedo, gli imprenditori, quelli con le palle, dove sono? Voglio dire, quelli a cui interessa l'Ancona. Uno serio non c'è. Acquisti sbagliati, calciatori a cui non interessa giocare a calcio seriamente, che non si impegnano, sono stati venduti i migliori. Investite, imprenditori, e fate risalire questa squadra, che è una delle poche cose di Ancona rimaste. Coraggio, rilassatevi. È una bella domanda articolata agli imprenditori di Ancona, gli ultimi che hanno gestito la società in modo solido, in modo organizzato, sono stati Schiavoni e poi Marinelli. E dopo l'addio, il passo indietro di Marinelli, purtroppo sono iniziati i problemi per l'Ancona. Per quanto riguarda gli acquisti sbagliati, sono sotto gli occhi di tutti, a partire da quelli di luglio di Cerminara. È stata allestita una rosa improponibile per Ancona e per la categoria. Calciatori a cui non interessa giocare, questo no, i calciatori cercano di giocare calcio seriamente, si impegnano anche, solamente che hanno dei limiti, e poi tutto il contorno, tutta l'attuale situazione rende tutto ancora più difficile. Sono stati venduti migliori, tutto vero, perché c'erano giocatori sotto contratto, vedi Lori, vedi Amlini, vedi Casiraghi, svenduti ad agosto, anzi cacciati pur di liberarsene, su questo non ci sono dubbi. Per il resto, per quanto riguarda il problema degli imprenditori che non investono, è un problema che si trascina ormai da anni. Ribadiamo, gli ultimi sono stati Schiavoni e Marinelli. Con l'addio dell'ex presidente Andrea Marinelli sono iniziati i problemi veri e propri per l'Ancona.
Bene, poi ci ritorniamo sopra perché abbiamo già il nostro primo ospite al telefono. Caro Daniele.
Sì, abbiamo con noi Massimo Prete, preparatore dei portieri dell'Ancona della scorsa stagione, quindi uno staff di Cornacchini insieme a Tasso. La scorsa stagione l'abbiamo rivisto con piacere domenica a Gubbio, abitando lui a Gubbio, a vedere l'Ancona attuale, quindi lo abbiamo chiamato per sentire le sue impressioni. Buonasera Massimo.
Buonasera a voi in studio e a tutti i radioascoltatori.
Allora, anzitutto, come hai visto l'Ancona attuale nella sfida di Gubbio, in cui è arrivata una sconfitta molto amara per come si erano messe le cose, specie nel primo tempo?
Sì, sì, ho visto un'Ancona dai due volti, diciamo, dalle due facce. Partito male, poi è stato bravo a recuperare, e se devo essere sincero... A un certo punto ho pensato anche che potesse portare via l'intera posta, però è stata una partita equilibrata, non giocata anche bene per certi tratti. Poi, come sempre, gli episodi decidono il risultato, però non ha sfigurato l'Ancona, anzi, anche perché il contro ci aveva una squadra che sta facendo veramente bene.
Quella partenza però orribile, 8 minuti, 2 gol, sinceramente è da evitare per squadre che sono chiamate a risalire la classifica, cioè in 8 minuti non si possono prendere gol con quella semplicità, con quella facilità.
Lo so, bisognerebbe evitarli, ma purtroppo succedono e ripeto, secondo me la squadra è stata brava a recuperare e portare la partita in equilibrio e giocarsela fino alla fine, e purtroppo è andata male per loro e poteva andare diversamente.
Quali sono i giocatori che ti hanno impressionato di più dell'attuale Ancona?
Ma davanti hanno fatto bene, secondo me, i tre attaccanti. E mi è piaciuto anche Ajay, che ha fatto un bel gol. E poi anche in mezzo al campo, Bambozzi e Gelonese, secondo me, hanno giocato una bella partita di intensità.
Ecco, tu ti intendi di portieri, come hai visto Anakura, che è finito nel mirino della critica per quell'uscita un po' avventata sul terzo gol?
Sì, magari non è stato un intervento che è andato a buon fine, però quando si prende gol, secondo me, bisogna analizzare tutto, è normale. Lì bisogna prendere in considerazione, secondo me, tutto... Tutto il reparto, nel senso, come si prende gol da calcio d'angolo, magari sì, il portiere ci ha messo del suo, però qualcosa bisogna rivedere in tutto.
Che idea ti sei fatto del pacchetto portiere di Ancona, quindi Scuffia e Anakura entrambi?
L'Ancona l'ho visto 2-3 volte, per cui non è che posso dare tanti giudizi precisi, dettagliati. Sicuramente magari il portiere risente un po' di quello che magari di come gioca la squadra, dei problemi che c'ha la squadra, per cui non saprei dire.
Pensi che questa squadra possa raggiungere l'obiettivo della salvezza quantomeno attraverso i play-out?
Ma adesso deve ragionare per partita, però ancora vista domenica, secondo me ha fatto una gara giusta, ha fatto una gara con molta intensità, per cui secondo me se riesce a essere magari libera di testa, anche se non è facile, secondo me può lottare fino alla fine.
Dall'altra parte c'era un certo Casiraghi che ha fatto la differenza, visto che ha preso il rigore del vantaggio, ha procurato l'assist, anche se magari fortunoso, per il secondo gol, e poi ha battuto il calcio d'angolo per il terzo gol del Gubbio.
Sì, ma ormai Casiraghi è un giocatore affermato per la Lega Pro, anche se è giovane, ha molte presenze, è un giocatore molto intelligente, si sa muovere bene, lo conoscete bene anche voi, è un giocatore che secondo me in Lega Pro ce l'hanno in pochi, e anche qui a Gubbio se ne sono accorti, e lo sapevano già e l'hanno ripreso quest'anno. Casiraghi è anche un bravo ragazzo, per cui è un uomo squadra.
Ecco, lo scorso anno Frediani nella vostra gestione non riuscì ad esprimersi al massimo, anche perché arrivò a gennaio con la squadra che stava andando a mille e poi ebbe anche un infortunio che lo frenò per un mesetto circa. Quest'anno è diventato un protagonista assoluto, ha realizzato 6 reti, insomma è il valore aggiunto di questa Ancona.
Ma sì, ma sono contento per lui, perché è un ragazzo che merita, effettivamente è arrivato un po' in una squadra già rodata, poi ha avuto quell'infortunio, però giocando ha dimostrato che è un giocatore che può essere sempre pericoloso, e speriamo che da qui alla fine sia un'arma in più per l'Ancona.
Come valuti questo campionato in generale, questo girone B di Lega Pro?
Ma è un girone intermedio, dove c'è un mix di tecnica e di agonismo che magari sugli altri due gironi eccedono per un motivo o per un altro, nel senso che ci sono molte squadre blasonate, per cui ci sono anche che hanno costruito squadre importanti, per cui ogni domenica c'è da divertirsi. Poi ci sono quelle squadre che ormai sono da parecchio, che tipo Sant'Arcangelo, queste squadre qui che giocano con molti giovani che sono mai di categoria e allestiscono squadre sempre importanti, per cui ci si diverte ogni domenica, secondo me.
Rispetto alla scorsa stagione ci sono piazze più importanti, più prestigiosi, come Venezia, Parma, Padova,
sì.
La stessa Reggio Emilia. È un campionato a livello qualitativo più elevato o ci siamo?
Perché anche secondo me sì, è un bel campionato quest'anno il girone B, con queste piazze che però sono venute dalla Serie D, per cui ci hanno messo un po' magari a capire, anche se anche se avevano il blasone, a capire com'è la categoria, e quando magari rifai la squadra in toto, prima di amalgamarsi bene tutti i giocatori tra di loro, ci mettono un po', però adesso probabilmente quelle due che stanno davanti hanno preso un po' il largo rispetto a quelle altre, anche se rimangono sempre Gianna, Pordenone, Bassano, e poi c'è la sorpresa a Gubbio, non vorrei dimenticarmene qualcuna, di squadre importanti che però offrono un bel calcio secondo me.
C'è rammarico per quel progetto della scorsa stagione non proseguito per anche in questa?
No, scusi, non ho capito.
C'è rammarico per il progetto dell'Ancona di cui tu facevi parte insieme a mister
Comettini? Io sono arrivato magari in una situazione che si era creata nuova, però magari c'era stato già il lavoro di chi c'è stato prima fatto bene, mi sono trovato benissimo. Poi quest'anno è successo che c'è stato il cambio totale, per cui per quello che mi riguarda io mi sono trovato benissimo, e è un peccato che una società come l'Ancona magari adesso si trova in questa situazione, però non ci si può fare niente.
Pensi che quella squadra con qualche ritocco, come hanno detto in molti, potesse disputare un campionato da protagonista anche di più rispetto alla scorsa stagione?
Ma non lo so, col senno di poi diciamo che c'era di base un buon gruppo di uomini, di persone valide, con degli ottimi giocatori che si erano diciamo rilanciati, è chiaro che con qualche ritocco non si sa se ci poteva far bene, più bene o meno bene, però c'era di base c'era sicuramente un buon gruppo, e da quello secondo me che si parte, che si può far bene.
Con mister Cornacchini che esperienza hai avuto?
Ah, più che positiva, anche perché mi ha scelto lui, e c'è un ottimo rapporto tra noi due, e sapevo quello che valeva e ne ho avuto la riconferma sul campo.
Non c'è stata la possibilità in questa stagione di proseguire il binomio, il connubio con il mister?
No, perché dove, andando a Viterbo, giustamente la società dove è andato era già la casella del preparatore dei portieri, era già occupata, per cui aspetteremo.
Anche lui insomma, è stato sollevato dall'incarico a dicembre, poi dopo un paio di mesi la società lo ha richiamato, a dimostrazione insomma che a Viterbo è una piazza piuttosto vulcanica, con il presidente Camilli non si può mai stare tranquilli.
Sì, questo è vero, ma penso che già lo sapesse lui andando lì, ha accettato questa sfida, e l'importante magari adesso che da qui alla fine riesca insieme alla squadra a fare un bel rush finale, un bel campionato da qui alla fine.
Il tuo ex allievo Lori l'hai più sentito?
Sì, no, lo vedo più che altro, lo vedo nei servizi della domenica, e vedo che anche loro si stanno tirando fuori un po' dalle acque agitate, e sempre sta facendo bene.
Ecco, in questa stagione c'è stato qualche vicissitudine societaria a partire da luglio. Lo scorso anno trapelava qualche incertezza societaria, oppure questi problemi non esistevano?
No, ti riferisci ad Ancona?
Esatto.
No, ripeto, l'anno scorso ci siamo trovati benissimo, c'è sempre stato l'impegno della società, è sempre stato puntuale. In più la stagione è andata bene, per cui non si trapelava niente. Penso che il campionato è finito senza nessun assillo da nessuna parte che arrivava dall'esterno. Per cui dopo penso che le vicissitudini sono successe dopo la fine del campionato.
Bene, grazie per essere stato con noi, e al piacere di riaverla sulle nostre frequenze.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie, buona mister, sera. Buona serata.
Buonasera. E noi lasciamo allora mister Massimo Prete, con lui abbiamo parlato anche un po' tecnicamente dell'aspetto dei portieri, no?
Quindi volevano sapere dei portieri i nostri ascoltatori.
Mi sembra giusto aver contattato chi di portieri, insomma, può darci qualche indicazione.
E ha detto che al di là dell'errore di Anacurà, tutta la difesa non è stata sveglia in quell'occasione, quindi...
Direi che le immagini televisive confermano al 100% quanto detto, perché se l'errore del giovane portiere è stato quello di uscire un po' così avventatamente, andando incontro alla palla, alla sfera, però è anche vero, insomma, che la linea di porta va difesa un po' più... Vabbè. Allora, ci eravamo fermati con il pensiero di Stefano, il bergamasco, che però dava una scossa positiva nei confronti, perché anche chi non è della Dorica si accorge che non c'è questo amore, questo avvicinamento da parte dell'imprenditoria locale alla maglia. Ma andiamo avanti. Poi c'è Cisco 78 che dice: oggi, martedì 14 marzo, sulla Gazzetta dello Sport, a pagina 26, in basso a sinistra, cioè, siamo precisi, cercate nel posto esatto, pagina 26 in basso a sinistra, c'è un articolo sui giocatori della Maceratese che non percepiscono lo stipendio da 4 mesi e sono a metà classifica, dice Cisco. Se per questo c'è anche sulla nostra pagina all'interno di Radio Tua, che aveva dedicato proprio uno spazio ad hoc al comunicato della... da parte dei giocatori della Maceratese, che è avvenuto dopo una vittoria. Dopo una vittoria è arrivato questo comunicato per ricordare com'è la loro situazione.
E quello è il metodo migliore: vincere e poi, ecco, poter avanzare qualche pretesa, perché quando si è fatto il proprio dovere è logico anche cercare di risolvere i problemi. Purtroppo qui ad Ancona ormai da due mesi e mezzo si perde continuamente, quindi gli alibi sembrano quasi una giustificazione per spiegare le sconfitte. Sarebbe bene magari dare degli alibi dopo che si è vinto, e a Macerata riescono a farlo molto meglio.
Sì, considerando che già loro hanno accumulato 2 punti di penalizzazione, adesso
gli altri ne sono in arrivo.
Adesso ne sono in arrivo, come sono in arrivo anche in casa biancorossa. Poi dopo che verranno, se e verrà accolto la tesi difensiva e quindi verrà accumulata solo una pena pecuniaria, tanto di meglio. Però apprestiamoci che comunque.
Tornando al discorso del nostro ascoltatore, noi abbiamo sentito anche tramite Corriere Adriatico, per la nostra rubrica che esce il giovedì, proprio un direttore sportivo come Marco Valentini, abbiamo fatto proprio questa domanda: come mai a Macerata riescono ad attutire questi problemi ed ancora no? Lui l'ha spiegata sotto 2 aspetti: la rosa della Maceratese tecnicamente è superiore a quella dell'Ancona, e 2, a Macerata hanno avuto un solo cambio, diciamo, dalla presidente Tardella a Spalletta. Ad Ancona ne sono successe talmente tante da luglio in poi che i problemi sono ulteriormente amplificati. Quindi l'ha spiegato sotto 2 differenti punti di vista: 1, la rosa inferiore dell'Ancona rispetto a quella della Maceratese,
che non è poco,
esatto, e meno determinata, meno compatta come caratteristiche, non per volontà dei giocatori, e 2, ad Ancona ne sono successe veramente di tutti i colori, mentre a Macerata ne sono successe ma in maniera inferiore secondo il suo punto di vista.
Diciamo uno smembramento continuo per quello che riguarda la rosa biancorossa,
ma oltretutto anche di soci, di pseudo proprietari arrivati o presunti tali, di direttori generali, di direttori sportivi, di allenatori, quindi di rosa rivoluzionata, mentre a Macerata la rosa è rimasta quella anche a dicembre, nonostante difficoltà non si è cambiato nulla, né sotto forma di acquisti né sotto forma di cessioni, è arrivato solo sabato. Ad Ancona ne sono andati 9, sono arrivati 8, quindi mancanza di certezza sotto tutti i punti di vista.
E sempre per quello che riguarda le cose che trovate sul nostro sito, noi eravamo andati a studiare di nuovo il regolamento dei play-out, perché insomma, nella migliore delle ipotesi, diciamo, iniziamo a studiarlo questo regolamento.
Con questo andamento di 1 punto in 8 partite c'era da stare attenti, perché anche arrivando penultimi bisogna stare attenti a non accumulare un distacco superiore agli 8 punti dalla quintultima, che farebbe sì che addirittura i play-out non ci siano.
Vedendo insomma i commenti che avete postato, c'è Enrico che praticamente fa una ripubblica una parte del regolamento, ok, serve solo un miracolo, dice Samuele, per salvarci. Luigi vabbè, fa un invito a Zamparini, visto che ha lasciato il Palermo, di aprire ad Ancona. Roberto dice arrivacce ai playout, Stefano ottimisti, sto giro ammutoliamo i gufi, studiarli per cosa, dice un altro Enrico, inguaribili ottimisti, se ci salviamo è un miracolo, non ci arriviamo tranquilli, insomma ecco, la tifoseria si comporta in una certa maniera. E la possiamo anche capire,
la squadra,
no?
Sta facendo di tutto per far disinnamorare la tifoseria, un punto in 8 partite, logico, pensare positivo non è possibile, però è anche vero che ci sono 9 giornate ed è giusto crederci, perché nel calcio c'è sempre un domani, fino a che i verdetti non diventano matematici. Allora, poi ci sono adesso 4 partite, di cui 3 in casa, vari scontri diretti contro Sud Tirol, Lumezzane e Teramo, ed è giusto crederci. Poi dopo queste partite faremo un altro tipo di discorso in base alla classifica, dove si troverà l'Ancona.
E ora vediamolo assieme questo regolamento dei playout, regolamento dei playout di questa stagione, perché diciamo che ogni anno cambia. Questa stagione è un playout, e anche i playoff sono molto particolari, ma nei playoff non ci interessa, perché
purtroppo
proprio per adesso speriamo di arrivare nella zona
anche se qualcuno aspirava ai playoff quando si è insediato a
sì,
novembre.
Ma se consideriamo che siamo a marzo e ancora non abbiamo avuto il piacere di capire realmente da chi fosse composta questa attuale proprietà, che non è riuscita neanche a dare un presidente, perché anche lì giravolta continuo di nomi che si sarebbero dovuti insediare al limite come presidente onorario, perché non avrebbe avuto poi grandi cariche reali sotto,
ma io in penso caso che un po' il Castello è crollato dopo l'arresto di Giglio, forse era veramente lui
lì,
il candidato,
sì, forse,
per diventare presidente.
Beh, quella è stata un'ammazzata pesante, io penso, sotto tutti i punti di vista, perché probabilmente alla fine sì, il candidato ideale che avevano trovato era il socio.
Sarà un caso, ma le incertezze vere e proprie, cioè già prima la società,
già prima c'erano state queste,
si capiva, però
cercava l'immagine di un
il crollo verticale, sì, di tutto è nato da lì. Sarà un caso?
No, probabilmente no. Allora, vediamole. Retrocessioni. Sono previste 9 retrocessioni in Serie D, 3 per ogni girone. L'ultima classificata retrocederà direttamente, mentre le altre 4 squadre classificatesi tra il 16° e il 19° posto disputeranno i play-out in gara doppia, concedendo sempre il fattore campo alla meglio classificata. Playout, la disputa dei playout tra le squadre classificate se al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto avviene secondo le seguenti formule. La squadra quintultima classificata disputa una gara di andata e una gara di ritorno con la squadra penultima classificata. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata. La squadra quartultima classificata disputa una gara di andata e ritorno con la squadra terzultima classificata. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima classificata. A conclusione delle due gare, di cui è punto A e punto B, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. In sostanza, andata e ritorno e non c'è altro, non ci sono rigori, non c'è un ulteriore spareggio.
A parità assoluta di gol passa la squadra che si è meglio classificata in campionato.
E poi, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del campionato, al terzultimo e penultimo posto, e conseguentemente retrocederanno in Serie D. Il nuovo regolamento prevede anche la mancata disputa dei play-out nei seguenti casi. La squadra penultima classificata retrocederà direttamente in Serie D qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti. Andiamo a prendere direttamente la situazione attuale. La penultima classificata, per il merito dell'Ancona, ma abbiamo detto sarebbe il Teramo. la distanza dalla quintultima non è superiore agli 8 punti, quindi verrebbero disputati, perché 24 più 8 saremo 32, il Modena è a quota 29, quindi sarebbe risucchiata in questo momento in questa situazione.
È logico che se Ancona e Teramo continueranno con questo percorso molto lento, il Modena, che comunque sia, a parte la sconfitta a Venezia al 93esimo, aveva avuto un'accelerazione, il vantaggio si potrebbe ampliare, quindi è ovvio che sia Ancona o Teramo, che al momento sono appaiate al penultimo e ultimo posto, debbano accelerare il trend, perché rischiano che lo svantaggio si dilati.
Esatto, stesso discorso per il Fano, che in questo momento è terzultimo a quota 26, ma la quartultima non ha 8 punti di distacco.
Io penso che questo discorso vada fatto più tra penultima e quintultima, terzultima e quartultima, di solito c'è quasi sempre il play-out.
E in sostanza all'attuale retrocederebbero Ancona, Teramo e Fano. Queste sarebbero le tre squadre, sono le tre ultime, una diretta e le ultime due, appunto Fano e Teramo,
che si scontrerebbero
con Teramo con Modena e Fano con Lumezzane.
Esatto.
Quindi queste sarebbero le possibili. Tutto potrebbe essere rimesso in discussione, però ecco, questa è la situazione con il nuovo regolamento dei play-out. Torniamo ai vostri messaggi. Alessandro dice: parafrasando un vecchio striscione, adè avemmo fatto cinquina, mo famo tombola, così vincono i soldi, vabbè, gli stipendi, e possono andare a fare qualcosa. Il pensiero di Alessandro che si scoraggia. Gianni Red Bull che dice: basta. Per favore, basta dire che questi giocatori sono scarsi, e quello è il motivo per cui non vinciamo più una partita. Se retrocediamo qualcosa, manderemo all'ufficio indagini della FIGC, vedrai che casino che succederà, dice Gianni Red Bull.
No, la motivazione è che purtroppo la rosa è quella che è, l'abbiamo detto sin d'agosto, che questa squadra non era competitiva, che avrebbe sofferto.
Però poi, centro classifica sarebbe una squadra, cioè i ragazzi potrebbero stare tranquillamente.
Se aggiungiamo che ci sono stati tutte le varie vicissitudini di cui abbiamo parlato mille volte, questo è il quadro complessivo. Tutto parte dalla squadra non all'altezza della situazione, o comunque sia con qualche lacuna. Poi, se ci aggiungiamo tutto il resto, tutte le vicissitudini affrontate esterne, viene fuori questo quadro da ultimo posto.
Poi dopo, ecco, appunto, se ci aggiungiamo i mancati pagamenti, le varie pressioni, le varie situazioni,
i tanti cambiamenti,
poi chi entra, chi esce, gli infortuni che ci capitano sempre nei momenti clou in cui la rosa sarebbe importante, il cambio del mister che non ha dato quella sferzata che ci si aspettava, non si è visto un cambio e un gioco adeguato, beh, insomma, tutto questo fa sì che sia, insomma,
anche perché l'Ancona fino al 30 dicembre sì soffriva, però era più 4 dalla zona play-out e meno 4 dalla zona play-off. Il vero dramma è scattato da gennaio, dal 2017.
Qualche novità societaria: ci sono stati incontri competenziali, nuovi soci. Ieri Paolo aveva anticipato che nella giornata di oggi potevano essere previsti degli incontri.
Tra Nacerriti a San Benedetto con alcuni imprenditori per cercare di dare una svolta al nuovo all'assetto societario dell'Ancona. Al momento non ci sono novità di giornata, ve le forniremo non appena le avremo.
Appena avremo qualcosa. Anche Gianni ci fa la stessa domanda. Giampaolo, do ragione a Stefano di Bergamo, e da milanese lo dico anche agli imprenditori di Ancona: non interessa della squadra, la loro città, mancano il cuore e le palle del calcio, non interessa niente a nessuno, né imprenditori né comuni, la città si deve fare un enorme esame di coscienza.
Diciamo che chi investe, al di là poi del cuore, hanno sempre un ritorno commerciale, economico, quindi ci deve essere anche questo discorso. Se poi aggiungiamo magari la mancanza di attaccamento al calcio da parte degli imprenditori, il quadro potrebbe essere ben chiaro. Però è anche vero che gli ultimi due presidenti dell'Ancona, di un'Ancona con una certa solidità, sono stati Schiavoni e Marinelli, cioè espressioni dell'imprenditoria anconetana. E quindi parliamo di, a parte l'era Petocchi, parliamo di circa 12 anni. Quindi è anche vero che l'Ancona è stata gestita da imprenditori locali. Poi, una volta che ha fatto il passo indietro Marinelli, lì sono iniziati i problemi, perché non sempre si può avere un ricambio generazionale anche per quanto riguarda l'imprenditoria.
Ma è sempre legato, cioè adesso il discorso degli imprenditori, poi andiamo con il secondo break pubblicitario, i messaggi tanto sono tanti, man mano così diamo modo di darvi delle risposte. Per quello che riguarda gli imprenditori che investono, c'è sempre un motivo dietro se investono nel calcio. Allora, prima è stato tirato in ballo Zamparini. Zamparini non era un imprenditore palermitano, assolutamente. Zamparini era il patron dei Mercatoni Z. Quando ha venduto la struttura Mercatoni Z ad altre aziende, se n'è ritirato perché ha nel contratto c'era previsto un patto di non concorrenza. Quindi cosa è successo? Zamparini, oltre ad avere il marchio Mercatoni Z, aveva tante strutture pronte, già in funzione, tipo centro commerciale dove all'interno c'era appunto il Mercatoni Z, e altre strutture che erano in preparazione nel sud Italia. E quindi cosa ha pensato bene il buon Zamparini? Di ritirarsi dal continente, sbarcare in Sicilia, entrare in questa società di calcio e investire nella società di calcio per tentare un rilancio e ripartire dal sud alla conquista del continente con un'altra tipologia, sempre appunto costruire centri commerciali di proprietà e metterci dentro delle sue strutture, delle sue cose, praticamente facendo lo stesso discorso che faceva prima nel settore dei mobili e arricchendolo con altre attività commerciali. Quindi l'interesse era avere una società di calcio che avrebbe catalizzato l'interesse nelle sue strutture, in quelle della Sicilia, e da lì ripartire dal sud venendo a nord. Questo è il motivo, cioè un imprenditore si è buttato nel calcio perché aveva un interesse, quindi bisogna che ci sia questo stimolo a far scattare l'interesse. C'è questo stimolo localmente nella città di Ancona? Vi lascio con questa domanda a cui potete dare da soli una risposta e andiamo in pubblicità.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP, ora in via Caduti del Lavoro 28, ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Seconda parte di Punto Biancorosso, la nostra striscia quotidiana. Tanti i vostri pensieri che ci stanno, che ci state inviando, che sono anche interessanti. C'è questo di Giuseppe, di Gio, a proposito del portiere. E intanto però io do il bentornato sulle nostre frequenze a Massimo Boccucci. Bentornato.
Buonasera a tutti.
E allora, tanto, Daniele, leggi il messaggio di Gio che ha a che fare proprio sul portiere, quindi ripartiamo da lì, proprio dall'ambito portieri.
Sì, Giuseppe che ci scrive, anche a Zing è capitato di sbagliare un'uscita in una partita importante, figuriamoci se non può capitare ad Anacoura. Facciamo fronte comune e cerchiamo di salvarci, dopo criticheremo e ricacciamo tutti, Gio. Giriamo la nostra domanda, cioè l'intervento del nostro ascoltatore a Massimo Boccucci. Quanto ha influito questo errore domenica di Anacoura su una partita che l'Ancona aveva rimesso in piedi?
Beh, è chiaro che è stato un errore determinante, così come determinante la parata di Volpe dopo sei minuti della ripresa sul tiro a botta sicura di Frediani. Sono gli episodi del calcio. Anacoura aveva fatto anche un paio di interventi non male, però il calcio poi è spietato, ha completamente sbagliato l'uscita, ha calcolato malissimo, ha letto malissimo quella situazione, quella palla che secondo me poteva essere gestita, al massimo se ne stava in porta, insomma non succedeva nulla. Chiaro, è diventato un episodio determinante. L'Ancona naturalmente deve analizzare un po' tutto, i primi 8 minuti del blackout, poi complice anche un vistoso calo del Gubbio, una tensione calata da un lato, ma anche forse qualche deficienza di tipo fisico potrebbe avere influito. Comunque l'Ancona poi si è ripresa, ha avuto in Frediani secondo me un grande protagonista, ed è chiaro che l'errore del portiere ha consentito a Rinaldi di approfittare della situazione, e quello è diventato l'episodio che ha fatto la differenza.
Ecco, un Gubbio che non vinceva da un mese, dal 3-1 Ferralpi Salò del 5 febbraio, non segnava da 270 minuti, che è tornato a sorridere proprio contro l'Ancona.
Diciamo che hanno concorso una serie di fattori, ci sono delle concause, sicuramente le difficoltà doriche in questa fase della stagione, sorprende il fatto che uno come Giovanni Pagliari, solitamente un tecnico di temperamento, di equilibrio, che sa risolvere e gestire certe situazioni, non che Brini non lo sapesse fare data l'esperienza, ma ancora nel cambiare allenatore non ha preso il primo che passa, prendendo Giovanni Pagliari, però evidentemente ancora neanche lui è riuscito a fare qualcosa di diverso, anche se la squadra di Gubbio, perlomeno per come l'ho vista io, qualche segnale buono l'ha mandato, però è chiaro che il Gubbio ha approfittato di una situazione di squadra, ambientale, societaria, tutto quello che era stata anche una settimana molto turbolenta. Qualcuno dirà anche a Macerata se la passano male, ma ciò non gli ha impedito di mettere paura al Gubbio, che ha rischiato l'osso del collo e poi addirittura di andare a vincere l'ultima partita in maniera anche importante, perché comunque la Maceratese ha fatto un grosso risultato nonostante abbia i suoi problemi, compreso un deferimento e l'arrivo di una penalizzazione annunciata. L'Ancona ha grossi problemi, non è che l'Ancona ha risolto i problemi del Gubbio, il Gubbio attraverso una fase così, se vogliamo, complice il fatto che ha speso tantissimo, è stata spremuta come un limone, sta facendo molto più di quello che era prevedibile. Adesso è chiaro che tutto si può ingigantire col fatto che l'Ancona è in difficoltà, è in crisi, ha tanti problemi, e allora questo potrebbe dare adito a pensare resuscita i morti. Non la vedo proprio così, perché comunque ci sono molti rimpianti nella prestazione del Barbetti domenica sera.
Ecco, come hai visto questa Ancona? Ce la può fare a risalire la corrente?
Allora, io non l'ho vista male, cioè nel senso, ho visto una squadra che a un certo punto, tra GA che mi è apparso molto vivace, anche una volontà generale di fare qualcosina, un po' vulnerabile dietro, questo sì, già in fase difensiva, non l'ho vista male. Il discorso di recuperare dipende da tanti fattori, innanzitutto ritrovare una vittoria che manca da tanto tempo, soprattutto in un contesto in cui veramente ha preso un po' una piega particolarmente negativa. Ci sono poi le vicende societarie, compreso capire se sono in arrivo dei provvedimenti, perché è chiaro che appesantire ulteriormente la classifica, tenendo conto che all'ultimo posto con l'Ancona c'è un Teramo che, se uno guarda l'organico, si spaventa del fatto che stia a 24 punti relegato in fondo alla classifica. Esatto. È un campionato veramente stranissimo, e per fare qualcosa di diverso da quello che stiamo vedendo l'Ancona deve cambiare un po' registro e deve anche avere una società che si prenda le sue responsabilità e soprattutto non aggiunga danno al danno, perché altrimenti diventa tutto più complicato.
Ecco, ti sorprendevi di Pagliari, che in carriera ha ottenuto spesso buoni risultati anche nelle situazioni più complicate, però in quattro partite non è ancora riuscito a dare la svolta all'Ancona, un solo punto, poi tre sconfitte consecutive e magari a volte anche confusione nelle scelte, tante variazioni di moduli e di uomini.
Questo è un po' il termometro della situazione di difficoltà che sta vivendo l'Ancona, perché se uno come Pagliari sta faticando, cambia gli uomini, cambia anche l'assetto, si ho visto anche il cambio del portiere, è chiaro che tutto questo vuol dire che c'è da trovare una quadra che al momento lui non è riuscito ancora a trovare, pur se, ripeto, non posso parlare molto per le prestazioni precedenti, ho visto soltanto gli highlights. Nella partita di Gubbio qualche segnale discreto oggettivamente l'ho visto, però ecco, serve qualcosa di più sul piano della quantità e della qualità, e serve soprattutto, ecco, anche un ambiente che possa un po' fare quadrato. Sentivo prima il commento dell'ascoltatore, sostanzialmente ha ragione, cioè a menare tra virgolette i giocatori si fa in tempo, adesso gli agguati li lascerei perdere, ma perché si rischia di dare alibi alla squadra se uno adesso si mette a fare l'aggressione, andare allo campo mentre si allenano a fare i blitz. Questa cosa secondo me non aiuta, perché questa è una squadra che non ha bisogno di pressioni. Ancora è una città importante, c'ha tradizione, ha fatto la Serie A, quindi non ha bisogno di tifosi che mettano i giocatori di fronte alle responsabilità minacciandoli. Qui adesso c'è da remare un po' tutti insieme, che non vuol dire condividere tutto e far finta di nulla, anzi è chiaro che ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità, e c'è chi anche, come la stampa, come la stessa tifoseria, deve farlo notare. Però adesso sparare sulla Croce Rossa francamente mi pare eccessivo, lungi da me fare il moralista o mettere il naso in casa altrui quando di casa io lì non sto, però se devo fare un ragionamento a distanza per l'esperienza che ho maturato su un piano professionale, per tutto quello che posso conoscere nel mondo del calcio, non mi pare adesso il momento di fare le barricate, perché, ripeto, qui si spara un uomo morto, scusate la durezza dell'espressione e la crudezza dell'espressione, però cioè, è troppo facile andare a campo d'allenamento e dirne tutti i colori ai giocatori, cioè c'è la classifica, ci sono le sconfitte consecutive, c'è tutto un quadro allarmante. Io direi che adesso è importante che la società si assuma le responsabilità per evitare danni collaterali, di cui adesso di tutto c'è bisogno a meno che di quello, quindi penalizzazioni sono veramente da bandire, evitare Io non lo so come va a finire questa storia, però voglio sperare che non ci siano problemi da questo punto di vista, perché adesso il primo obiettivo è scongiurare l'ultimo posto, poi si vedrà quello che sarà lo scenario seguente. È chiaro che per fare questo ci vuole un minimo di tranquillità, Pagliari deve lavorare come sa fare e poi si vedrà, perché è chiaro, i problemi ci sono, se no tutte queste partite non si perdono, però penso anche che non può essere tutto da buttare via, se no finisce come si dice spesso, no? Che si butta via il bambino con l'acqua sporca.
Ecco, c'è una domanda da parte di Claudio Marconi, che ti saluta caramente e ti scrive: su chi deve fare la corsa all'Ancona in questo momento per evitare l'ultimo posto?
Saluto cordialmente Claudio. Io ho un'idea che ce l'avevo da prima, nonostante abbia fatto 4 punti in 2 partite, peraltro punti pesanti, compresa l'ultima vittoria a Forlì, mi riferisco al Lumezzane, che reputo l'organico più debole dopo il mercato di gennaio, perché si è indebolito, ha pagato De Paolo, hanno scelto la soluzione interna, però è chiaro, se uno poi guarda gli ultimi 2 risultati dice alla faccia, hanno fatto 2 grossi risultati, appunto l'ultimo espugnando il Morgagni. Io penso che il Lumezzane, per il tipo di organico, sia la maggiore indiziata, o quantomeno quella su cui bisognerebbe fare la corsa, perché la vedo più debole rispetto alle altre, perché il Fano ha un grosso allenatore adattissimo a queste situazioni come Cuttone, e a gennaio ha messo punture di minestrone in quell'organico, se solo penso ai 3 attaccanti che ha preso, Germinale, Fioretti e Melandri, così ci capiamo di che stiamo parlando. Per il resto bisogna vedere la Maceratese, che ha i problemi, anche se Giunti sta scendendo a meraviglia il campo da tutto il resto, non è tranquillo manco il Sant'Arcangelo a 36, ma questo non vale però per l'ultimo posto, ma per un discorso di play-out, perché veramente diciamo, ci sono ancora molti scontri diretti, attenzione, però è chiaro che fino a 36 tutti stanno in campana. Se io devo dare un nome secco per l'ultimo posto, dico il Lumezzane, che però con altrettanto onestà, siccome lo dicevo già da prima, lo voglio confermare anche adesso che i risultati non mi danno ragione da questo punto di vista, visti appunto gli ultimi 4 punti in 2 partite.
E importanti saranno per l'Ancona le prossime 4 gare, di cui 3 in casa e di cui di queste 4 anche contro su Tirol e contro Lumezzane e Teramo, lì si deciderà molto per evitare l'ultimo posto.
Gli scontri diretti in casa valgono non doppio ma triplo in questo momento. Penso al Fano, che deve molto della sua resurrezione proprio allo scontro diretto vinto col Teramo al Mancini in casa, e quindi è chiaro che l'Ancona non può sbagliare quelle partite. Se l'Ancona batte il Lumezzane ritrascina subito direttamente i bresciani, che sono 3 punti avanti, quindi è evidente che diventa un problema di tirare giù quante più squadre, avere il vantaggio negli scontri diretti, cioè tutto pesa in questa fase della stagione. Se posso insistere appunto su un passaggio, rivolgendomi ai tifosi, io da esterno, con molta serenità d'animo, con estremo distacco professionale, posso dire: state vicini alla squadra, in questo momento non ha senso strillare e non ha senso arrabbiarsi, ci avete tutto il tempo per farlo, augurandomi che non lo dobbiate fare, però se lo farete penso che sia giusto farlo a quando non c'è più niente da fare, non adesso, che francamente rischiate di dare degli alibi, perché poi se oltre a piovere, piove anche sul bagnato, diventa tutto più difficile e naturalmente i giocatori possono dire ci siamo impauriti, qua là, tutte quelle storie che appartengono poco al calcio giocato e molto al calcio parlato e ai fattori ambientali. I tifosi sappiano che se hanno a cuore le sorti dell'Ancona, e non ho dubbi che questo sia così, e ci mancherebbe altro, dopo aver riconquistato il calcio professionistico e averne viste di tutti i colori, credo anche di peggio rispetto al quadro attuale, perché io ricordo i tempi di Petocchi e non è che sto parlando della preistoria, io penso di poter dire che in questo momento la squadra ha bisogno di sostegno, perché le imprese si fanno insieme, si fanno unendo le forze e poi si fanno le polemiche quando è ora, poi si cercano i responsabili anche in una situazione così complicata, ma farla adesso francamente non serve, e soprattutto ecco, ha bisogno Giovanni Pagliari di un po' d'aiuto, di un po' di stima, l'autostima se la devono cercare da soli, ma la stima esterna in questo momento, nonostante le difficoltà, va un minimo riposta, quantomeno nell'allenatore, che non ha granché colpe oggettivamente di questo quadro. Secondo me ce l'aveva manco Brini, ma questo è un altro ragionamento. Però credo che in questa fase c'è bisogno davvero di un calore, di un apporto che va oltre quello che realmente potrebbe meritare la squadra e la società.
Ecco, in molti si aspettavano che a gennaio l'Ancona cambiasse marcia, erano stati fatti anche degli acquisti importanti su tutti, Del Sante, Paolucci. Questa svolta non c'è stata. Perché i problemi magari esterni hanno condizionato, o perché la rivoluzione attuata ha sì rinforzato alcuni ruoli, ma ha scoperto la rosa in altri? E parlo soprattutto a livello di esterni difensivi e esterni di centrocampo.
Allora, l'Ancona ha fatto delle buone operazioni in attacco. Sono delle squadre che hanno un attacco peggiore, perlomeno sulla carta, rispetto a quello dorico, senza poi andare a rimpiangere Cognigni, che sappiamo quanto valore potesse esprimere, e invece è fuori uso. Non penso che sia un problema d'organico, non avrà un organico di prima linea, non potrà mai pensare ai playoff, secondo me, già dal primo momento, ma il problema è l'assetto societario che si comprende poco, che è passato attraverso mille rivoli, mille dubbi, situazioni strane. Io domenica sera parlavo con i colleghi Montanari, Paolo Papilli, parlavo con Ferdinando Vicini, con Rispoli, parlavo con loro e osservavo che ad Ancona c'è questa caccia al presidente, nel senso all'assetto societario. Io appartengo a una generazione, o quantomeno a una scuola di pensiero, mettiamola così, che dice i presidenti non si scelgono, gli allenatori sì, le punte sì, i terzini sì, i portieri sì, ma i presidenti no. Chi caccia i soldi non si può scegliere. Per cui appartengo, cioè mi sono messo in testa che probabilmente andava meglio quando andava peggio, cioè ricordo le critiche anche a Marinelli per una gestione che magari poteva lasciare a desiderare per alcuni aspetti, dei rapporti, tutto quello che si vuole. Però l'Ancona con Marinelli ha ritrovato i professionisti, aveva toccato il punto più basso della sua storia, o quantomeno uno dei punti più bassi, aveva bruciato quel capitale di valore e di immagine che si era conquistato arrivando fino alla Serie A, poi comunque mantenendo la B, poi comunque mantenendo i professionisti, fino appunto a crollare irrimediabilmente nei bassi fondi. Lui l'ha ritirata sul difeso. Io avrei coccolato Marinelli, se devo essere sincero, avrei cercato di incoraggiare quel tipo di guida presidenziale, perché al di là dei limiti personali o di quello che uno può pensare dell'uomo, io lo conosco, quindi non mi voglio esprimere, ho letto tante cose, ho sentito alcune cose, ecco, penso che i guai sono cominciati quando Marinelli si è sostanzialmente disimpegnato, perché qui si sono cercate delle strade molto, così come posso dire, vorrei dire folcloristiche, ma non vorrei essere molto pesante, però potrei dire strade un po' naif, cioè i tifosi che fanno i dirigenti e gestiscono i soldi, poi gente che viene da fuori e non si sa bene chi sia, poi cambi in corsa durante il campionato, insomma cose un po' strane. Tutto questo si riflette sempre nel calcio giocato, perché come si dice sempre, il pesce puzza dalla testa se puzza, e allora ritengo che quando si sbagliano le strategie a monte, a valle difficilmente capita qualcosa di buono, e allora anche gli episodi non sono positivi, non sono manco fortunati, ma perché si finisce per pagare appunto degli errori commessi prima. Io credo che gran parte delle responsabilità possono essere addebitate all'assetto societario, però tenendo fede a quello che ho detto poc'anzi, se no sembrerebbe una contraddizione, di questo sarebbe preferibile parlare a salvezza raggiunta.
Bene, grazie Massimo. Allora, il piacere di riverti sulle nostre frequenze.
Grazie a voi, un saluto cordiale ai tifosi dorici. Io come sempre non ho molti peli sulla lingua e sono abbastanza diretto, poi non ho pretesa di essere condiviso, e ci tengo a dire che non ho voluto mettere il naso nelle vicende di casa dorica, perché non sono di Ancona e non mi permetterei mai di dare giudizi dall'esterno che potrebbero sembrare troppo facili e troppo semplicistici. Faccio delle analisi che mi viene dettate dall'esperienza, mi viene dettata anche dal documentarmi, comunque dall'ascoltare alcune cose, le campane che suonano. Ecco, io penso che l'Ancona merita di stare nei professionisti, perché è una piazza che appunto ha fascino e ha tradizione, e penso che questo possa avvenire soltanto se c'è un concorso di sostegno. Poi per i concorsi di colpa c'è sempre tempo.
Perfetto. Grazie ancora Massimo, è un piacere di averti da noi.
Buona serata a tutti.
Grazie. Buona serata.
Ringraziamo Massimo Boccucci, giornalista ovviamente, Massimo Boccucci, per la disponibilità mostrata. Intanto i vostri pensieri, qualcuno si è anche un po' scaldato sulle frasi di Boccucci. Guardi che al campo a contestare gli ultras sono andati perché qualche giocatore si è comportato male. Poi a proposito, ha bisogno di sostegno la squadra. Domenica sera Gubbio in 75 da ultimi in classifica. E poi andiamo ancora avanti con i vostri pensieri, sono tanti. Ti volevo lasciare con un pensiero in maniera da andare a introdurre il nostro prossimo ospite. Allora, ce n'era uno che ho visto di un nostro ascoltatore. Dice: lo sapevate che oggi sono stati avvistati i membri dell'Associazione Italiana Calciatori ad Ancona? Si sapeva che c'era questa delegazione dell'Associazione Italiana Calciatori, cosa inevitabile dopo quanto accaduto giovedì e poi alla situazione, insomma, che c'è,
come rilasciato dall'intervista dell'avvocato Calcagni.
Esatto, l'avvocato Calcagni praticamente
ha indicato tre piazze, quindi
ha indicato appunto tre situazioni in questo momento, e questo è tanto. Boccucci ha ragione, prima ti salvi e poi se mai vieni, dice, stringendo Claudio, il barzellettiere. Poi ancora messaggi, intanto io così si sa niente dell'incontro che ha avuto oggi in Acciariti.
Nessuna nuova riguardo agli sviluppi degli incontri avuti oggi a San Benedetto del Tronto.
Lungo pensiero di Giampaolo, che dice: Zamparini ha preso il Palermo perché quando doveva fare business in Sicilia gli hanno praticamente detto che se voleva fare impresa doveva per forza prendere e mantenere il Palermo Calcio per un po'. Questo è quello che so io, dice Giampaolo, che mi è stato detto e confermato da persone, amici e fidati. Per quanto riguarda, non ho dimenticato di dire una cosa importante, che è vero anche che non possiamo pretendere imprenditori se allo stadio ci andiamo in 1000-1500, se allo stadio hai 3-4000 persone, non dico 7000, forse qualche imprenditore lo trovi. Se invece pretendiamo seduti da dietro un social, non ci lamentiamo, semplicemente prima di venire allo stadio aspettiamo di essere in B, così è troppo facile. La moglie ubriaca e la botte piena, mea culpa, santissima, mea culpa Ancona.
Beh, noi siamo andati a Venezia, c'erano 1500-1600 spettatori, Venezia primo in classifica, che è tuttora avviato verso la vittoria in Serie B, eppure lì gli imprenditori hanno investito ugualmente, quindi... Poi è anche vero che le presenze allo stadio aumentano in base alla competitività della squadra. È logico che se non ci sono programmi ambiziosi, i 1500 spettatori attuali dell'Ancona sono più che apprezzabili per il prodotto che è stato offerto alla piazza quest'anno.
Allora, altri due pensieri, te li cedo.
Io mi chiedo come fa il Sant'Arcangelo a sostenere economicamente la Lega Pro? Possibile che Schiavoni, Marinelli, compagnia cantante non ce la faceva? Il Sant'Arcangelo ce la fa sostenere la Lega Pro con investimenti mirati, con rose allestite in modo intelligente e con magari prestiti importanti da società di categoria superiore. Gli stessi Schiavoni, Marinelli magari si sono stancati di gestire direttamente la società, però è anche vero che la scorsa stagione avevano lasciato una società, parlo di Marinelli, una società sana, con sponsor dentro e con un budget tale da poter disputare un campionato tranquillo, come è stato fatto, anzi anche di più visto che Ancona è arrivata al quarto posto, solamente che il budget è stato amministrato in modo che tutti conoscete, quindi in modo un po' scellerato. Quindi Marinelli aveva lasciato una società sana, logicamente chi è arrivato dopo, ovvero la sezione dei tifosi, non ha saputo amministrare quella società, che era non aveva un budget esorbitante, ma aveva un budget sicuramente più che soddisfacente per un campionato tranquillo di Lega Pro.
E allora, poi, vabbè, la Maceratese cosa rischia? A me molti degli esperimenti fatti da Pagliari sono piaciuti molto. Penso che abbia ormai le idee chiare, sono molto fiducioso.
Beato lui.
Dice questo nostro amico.
È giusto così, perché ognuno vede il calcio a modo suo, e se lui ha visto esperimenti giusti da parte di Pagliari, è giusto che lo sostenga.
E Claudio invece dice proprio sugli esperimenti, chiede una cosa, voi che siete molto ferrati in materia tattica, quindi parla con te Daniele, non entro nel merito della lite di mercoledì, ma vorrei sapere perché Paolucci, acquisto mirabolante di gennaio con trascorsi in Serie A, non entra nemmeno sullo 0-2 con il Fano e perché non entra nemmeno quando c'è da rimontare lo svantaggio a Gubbio.
Preoccupante. Se il giocatore, insomma, su cui tutti puntavamo, ma per l'esperienza, per il curriculum, per il pedigree, non è stato quasi mai utilizzato, quando è stato utilizzato ha deluso terribilmente, ci rendiamo conto che questo acquisto in questo acquisto qualcosa non quadra, o il giocatore a fine carriera oppure non ha ancora trovato i giusti stimoli o il giusto equilibrio in questa piazza, perché è logico che tutti ci aspettiamo tanto da questo giocatore. È stato impiegato anche male nel 4-3-3 iniziale col Sant'Arcangio, però è anche vero che lui ancora non ha dimostrato ciò che tutti si attendono.
E allora abbiamo parlato ieri di un incontro che si è svolto al comune di Ancona. Il tema dell'incontro era quello che ci sta a cuore, almeno alcuni di noi sta abbastanza a cuore, quello della salvaguardia dei marchi dell'Ancona, quindi il guerriero a cavallo. No, com'è che era nel sito? Aiutami.
Armato.
Il cavaliere armato, il cavaliere armato e il marchio USA. Allora, per farci spiegare un po' di che cosa si è parlato in questo incontro, abbiamo con noi il vicepresidente di Sosteniamo l'Ancona, Paolo Bartola. Ciao Paolo.
Ciao Stefano, ciao Daniele, ciao a tutti i radioascoltatori, ciao a tutti i tifosi.
Ciao Paolo.
Ciao. Bene, allora...
Allora, sì, spiegaci un po' con parole tue quello che è successo, insomma, cos'è, chi c'era e soprattutto che cosa, se è stato stabilito qualcosa.
Sì, allora l'incontro è stato un incontro importante ieri in comune, praticamente da una parte c'era una delegazione dei tifosi composta da me, dal presidente dell'associazione, dal presidente dei Cuba, quindi Ernst Giardini, e da un rappresentante della Curva Nord. Dall'altra parte c'erano rappresentanti del comune nella persona dell'assessore Vidotti e i dirigenti dell'ufficio del patrimonio e dell'ufficio legale del comune di Ancona. Il tema, come noto, è il passaggio dei marchi dall'associazione al comune, come si era deciso in quella famosa riunione ad ottobre nel 2016, e quindi diciamo abbiamo fatto questo incontro per vedere se c'erano passi avanti, insomma come si sta muovendo. Diciamo le sensazioni sono assolutamente positive, nel senso che il comune è disponibile a questa cessione gratuita del marchio, è stato già individuato colui che sarà il notaio che poi farà seguirà l'atto. Ci sono alcuni passi che poi a livello comunale, a livello di, insomma, che devono essere ancora fatti, però diciamo un qualche cosa che questione veramente di settimane e può andare in porto. Quello che il tema è importante invece che ha sollevato il comune è questo: dal momento in cui l'associazione Sosteniamo Ancona, una volta terminata la sua questa funzione di cedere il marchio Comune Ancona, diciamo, finirà il progetto, c'è bisogno di un comitato a cui il comune si possa risolvere in caso in cui ci siano problemi della gestione del marchio. Cioè, in un futuro, se dovesse succedere un qualche cosa, il comune ha chiesto un interlocutore fiscale, tra virgolette, a cui possa rivolgersi per per capire come muoversi, per capire che cosa fare con questo marchio, perché sì, il comune lo donerà, cioè lo darà in utilizzo gratuito alla squadra che rappresenterà Ancona, però in qualche maniera qualcuno è tenuto a decidere, no, se in caso di problemi, se può essere una squadra piuttosto che un'altra. Bene, questa forma si è pensata a un comitato che in qualche modo deve essere messo in piedi come organo fiscale, che abbia un qualche cosa, che abbia anche un livello fiscale che esista, ecco. Quindi nei prossimi giorni abbiamo intenzione di, già ci siamo sentiti con i rappresentanti dei club organizzati, abbiamo deciso di fare una riunione in cui decideremo come possa essere questo organizzato, questo comitato, e come possa intervenire in questa partita. Tenete presente appunto che nell'atto il comune vorrebbe già definire quale sia il comitato, quindi è un qualche cosa che dobbiamo definire a breve. E quindi ecco, nei prossimi giorni ci incontreremo con gli altri club per vedere come muoversi. E per quello che riguarda, non so, io volevo un attimo spiegare quello che riguarda invece il discorso delle iniziative che, come sosteniamo l'Ancona, stiamo mettendo in atto per quello che riguarda il pagamento del marchio. Voi sapete che, l'ho annunciato più di una volta, sia in assemblea pubblica organizzata a Sostegno Ancona, ma anche in vari interventi radiofonici o anche interventi nei giornali, l'associazione ha comprato attraverso un atto notarile ad ottobre il marchio dalla società West Ancona 1905, per un importo di 35.000 euro più IVA. E diciamo, l'importo è stato definito dal notaio pagabile in due rate. La prima rata, che è quindi la metà dei 35.000 euro, che quindi sono 17.500 euro più IVA, è stata compensata, diciamo, con l'utilizzo che l'Ancona ha fatto in questo campionato, con l'esclusiva dell'utilizzo in questo campionato del marchio. La seconda rata, come sosteniamo l'Ancona, abbiamo intenzione di saldarla mettendo in piedi una serie di iniziative. Quindi quello che, come sosteniamo ancora, stiamo organizzando, è l'unico scopo che abbiamo in questo momento, è quello di portare avanti questo pagamento del marchio. Quindi da qui fino al pagamento del marchio metteremo in piedi una serie di iniziative atte a questo, raccogliere fondi per poter compensare il pagamento della seconda rata. Seconda rata, come vi dicevo, sono 17.500 euro più IVA, che quindi, fate conto, sono circa 20.000, giusto se non sbaglio. Abbiamo già pagato una parte di questa rata in questi mesi e stiamo cercando di raccogliere i fondi per saldare il rimanente. Ci rivolgiamo ovviamente a chi? In primis a alcuni imprenditori, stiamo cercando di vedere qualche imprenditore che possa essere interessato in questa campagna, in questo chiamiamolo salvataggio del marchio, no? Quindi ci stiamo rivolgendo a imprenditori locali che abbiano a cuore il tema dei marchi, e dall'altra parte a tutta la tifoseria, perché se quel giorno ad ottobre, mi sembra fosse stato il 6-7 ottobre, eravamo circa 600-700 persone, in un momento in cui l'Ancona aveva dei problemi importanti, qui c'erano una situazione abbastanza grave, c'erano 600-700 persone, questo vuol dire che sicuramente il tema dei marchi è un tema che è molto caro alla tifoseria. Quindi noi ci rivolgiamo un po' a tutta la città per cercare di darci una mano in questo compito. Questo è quanto, questo è un po' il succo del comunicato stampa che stiamo per fare sul sito, sulla nostra pagina Facebook.
Non so, Stefano, se sono, dimmi tu se ho espresso, se sono domande, se è chiaro.
Io direi che è molto, molto chiaro com'è la situazione. L'obiettivo in questo momento sosteniamo il secondo dei tre punti che caratterizzano attualmente il cammino di sosteniamo, che ricordiamo per i più distratti non è sosteniamo quella della gestione dei tifosi, il nome è lo stesso, ma la struttura è stata insediata a dicembre, non ha una continuità, non c'è una continuità con la precedente, tant'è vero che i tre punti fondamentali erano: il primo punto era proprio riprendere il cammino della consegna delle maglie che si era arenata, ed era un assurdo per dei tifosi vedere intanto sparire i famosi 100 euro che erano stati versati pro capite, ma poi tutto quello che era stato promesso si era congelato con il blocco il fatto che si era sciolta di fatto la compagine di Sosteniamo, che in realtà andava avanti con delle persone che ci avevano messo la faccia proprio per evitare i danni. Poi l'acquisto del marchio da parte di Sosteniamo nei confronti dell'Ancona 1905, che era il cammino per metterli in salvo, come hai citato tu bene, in quella famosa riunione così partecipata che non si vedeva sicuramente da anni, non è che non si vedeva da mesi, non si vedeva da anni. I tifosi biancorossi arrabbiati giustamente per quello che era stata una gestione su cui magari qualcuno prima o poi ci spiegherà bene, anche se man mano delle cose vengono dette, perché anche ieri nella puntata di ieri con Sfrappa, anche lo stesso Sfrappa ha spiegato come è di sua conoscenza come è andata il famoso discorso del buco del bilancio, dovuto a mancata di entrate, così ha detto ieri Sfrappa, che non era di Sosteniamo l'Ancona, quindi uno esterno a Sosteniamo, giusto per chiarire. Però tante cose sicuramente andranno chiarite nel corso del tempo. Il secondo punto dei tre che abbiamo detto di Sosteniamo è proprio la tutela del marchio, e quindi l'acquisizione da parte del comune, come è stato decretato in quell'assemblea. Non tutti erano d'accordo, molti anzi continuano a scriverci che non sono d'accordo di dare il marchio nelle mani del comune, ma preferirebbero una formula alternativa. Al momento queste erano le indicazioni che erano state date, su questa linea si sta muovendo Sosteniamo, che però non vuole aspettare la fine della seconda annualità, visto il cammino in questo momento abbastanza coi punti interrogativi, sarebbe il caso di metterli in salvo prima. Per questo ci sono delle iniziative che man mano ci spiegherai Paolo, man mano che vengono messe in cantiere. E il terzo punto è quello che è stato già diramato sul sito di Sosteniamo sulla pagina Facebook. Poi, consegnato questo marchio, Sosteniamo, visto che non è più intelligibile come denominazione e con tutto il background che si trova dietro, chiuderà i battenti con il progetto Sosteniamo. Quindi Sosteniamo l'Ancona cesserà questo progetto di cui si era stato tanto, se ne era parlato tanto sulla stampa nazionale, sulla stampa internazionale, eccetera, eccetera, però si è visto che è stato veramente un fallimento totale sotto questo aspetto, e quindi la chiusura di questo progetto. Tre le cose, una già fatta, ne rimangono esclusivamente due, ma una importantissima per me, insomma io la caldeggio da tempo, quella di mettere in salvaguardia i marchi. Io mi ero battuto anche inizialmente proprio per quando Marinelli, con la mediazione della curva, li portò, riuscì a ritrovarli nel Lussemburgo e li riportò nella Dorica. Io così avevo auspicato che i marchi rimanessero nelle mani non dico del comune, perché all'epoca non pensavo al comune, ma in ogni caso nelle mani della tifoseria, che è quello che in questo momento anche sta chiedendo il comune, questo di organizzare, creare una struttura che raccolga tutti i tifosi, tutti i club presenti nella Dorica, e che in ogni caso faccia da mediatore, perché poi un domani saranno i tifosi, dovranno dire chi potrà fregiarsi del guerriero armato o del marchio USA, saranno i tifosi sempre, perché in un futuro non sappiamo se ad Ancona esisteranno di nuovo due società che si chiameranno Ancona. A chi spetterà in quel caso l'uso del marchio? Chi lo deciderà? Lo deciderà il comune? Lo deciderà un avvocato? Lo deciderà un notaio? No, lo dovranno decidere i tifosi.
Io se posso, Stefano, vuoi chiarire un po' questa cosa? Secondo me questa cosa che sta venendo fuori è nata come un qualche cosa di estremo ad ottobre, come estrema ratio a una situazione che sembrava in caduta libera, ma se volete è una cosa molto molto bella, il fatto che praticamente che sia un comitato di tifosi a dire la loro sull'utilizzo del marchio è un qualche cosa che a divenire sarà molto molto bello. E quindi è veramente una cosa molto importante che possiamo raggiungere tutti insieme, inteso non come sosteniamo ancora, ma come tutti i gruppi organizzati di tifo, un qualche cosa di molto bello. Poi volevo chiarire il discorso del comune. Sì, c'è stato qualcuno che era scettico, no? Ed è ancora scettico, perché parlare di comune, uno può pensare a un discorso, no, può pensare a un discorso politico, non lo so che cosa, l'amministrazione, no. Il donare il marchio è il donare il marchio alla casa comune che può mettere insieme tutti i tifosi, cioè che è il comune, cioè è il municipio. Quindi il donare a questo, a prescindere dalla giunta che c'è, è un qualche cosa di bello. E il fatto che poi che non sia una giunta poi decidere, non sia, ma sia un comitato di tifosi a dover decidere poi l'utilizzo, rende ancora più completa questa cosa. Quindi nella casa comune finisce il marchio, ma l'utilizzo lo decide un comitato di tifosi. Io penso che questa cosa sia una cosa bellissima, quindi io invito tutti a darci una mano in questo momento. Io ho sempre sperato in queste settimane che ci fosse un clima più sereno. Purtroppo ci sono stati una serie di avvenimenti che hanno reso un po' difficile da una parte la nostra associazione, dall'altra parte, insomma, voglio dire, c'erano situazioni della squadra che stava andando male, quindi è ovvio che sia il clima sia pesante. Le iniziative che abbiamo anche fatto, ad esempio quelle di reperimento fondi durante la festa che abbiamo fatto per i 112 anni, che secondo me è stato un qualche cosa lo stesso di bellissimo, perché se pensi a celebrare, mettersi a celebrare una maglia nei momenti in cui i risultati calcistici sono quelli che sono, può essere visto da una parte come folle, ma dall'altra parte come il massimo attaccamento che il tifoso può avere alla maglia. Io quando mi chiedono, a volte qualcuno mi dice, ma perché hai fatto sta cosa a ottobre? Io l'ho fatto perché quando ho visto 700 persone lì, che tutte erano, le vedevi, no? Che erano tutte preoccupate per questa cosa, cioè, l'ho fatto per questo. Cioè, eravamo rimasti in tre nell'associazione, a testa bassa, ci siamo buttati in questa avventura di fare questo atto col notaio. L'abbiamo fatto solo e esclusivamente per tutta la tifoseria, quindi chiedo un po' a tutti di poterci dare una mano in questa cosa, perché è veramente un qualche cosa di importante che stiamo facendo, è una pietra miliare per il futuro dell'Ancona calcistica, secondo me.
È giusto. Daniele, vuoi...
Quali sono i tempi per concretizzare la cessione di marchi al Comune? Sappiamo di un documento da presentare ad aprile per poi definire...
No, non c'è una data, onestamente non abbiamo fissato una data precisa, stiamo parlando sì di aprile, però onestamente non ancora, dobbiamo risentirci, ci siamo dati... appuntamento che ci risentiamo a breve, però onestamente ancora, Daniele, non ho tempistiche precise, perché insomma c'è una serie di cose. Per quello che riguarda il pagamento, prima riusciamo ovviamente è meglio. Però non sulle tempistiche precise, però sicuramente è un qualche cosa che andrebbe fatto prima della fine del campionato, questo penso sia importante. Poi adesso vi aggiorneremo prima possibile, quando avremo qualche idea un po' più sicura.
Ecco, proprio la questione del marchio, come aspetto positivo va inserito il fatto che tutte le componenti, sia la tifoseria moderata, sia certo, sosteniamo, sia gli esponenti della curva, abbiano trovato un'identità di vedute sotto questo argomento.
No, ma infatti di questo io sono veramente contento, insomma, di questo risultato raggiunto, per cui spero che questo comitato si rispecchi questo equilibrio che c'è, perché insomma adesso, al di là delle visioni che uno ha sulla squadra, sulla società, al di là di tante cose che possono esserci, di come fare tifo, però il fattor comune di tutti è l'attaccamento alla maglia, no? Noi abbiamo fatto tutte queste cose, sono tutte legate alla maglia e quindi al cavaliere armato, quindi questo deve essere il fattor comune per tutti noi, quindi su questo dobbiamo trovare dobbiamo essere uniti insieme, perché sennò non andiamo a nessuna parte.
No, ma è anche perché in ogni caso quello è un pezzo che rimane nelle mani dei tifosi, quindi la cosa chiara e limpida per tutti quanti è proprio quello, è un pezzo che rimane nelle mani dei tifosi, e la società, come dicevamo, possono cambiare, cambieranno ancora velocemente, però quello, il marchio, rimane in mano ai tifosi e sceglieranno i tifosi a chi darlo. Però magari non so se è sfuggito un dettaglio, lo voglio rimarcare, in questo momento il marchio virtualmente è nelle mani di Sosteniamo l'Ancona, che deve finire a pagarlo all'Ancona 1905. Il passaggio al comune deve avvenire in forma non onerosa, perché sennò qualcuno ci dice sì, vabbè, ma allora lo paga il comune. No, il comune prenderà in custodia il marchio, ma solo quando sarà completamente libero da ogni possibile vincolo con i precedenti proprietari. Quindi è per quello che Sosteniamo in questo momento sta spingendo per chiudere il prima possibile questa partita rimasta aperta, in maniera che la custodia del comune possa partire il prima possibile, perché il comune farà da custode del marchio, non sarà il proprietario del marchio. Il marchio sarà sempre di proprietà dei tifosi, il comune farà da custode, ma come custode dice: io prendo questo marchio, questi brevetti, però non devo avere un costo a mio carico. Ecco perché si sta parlando di anticipare, di correre il prima possibile a chiudere questa partita. Detto tutto, Daniele, concentrati. Paolo, penso che sia stato ben spiegato quello che è stato l'incontro di lunedì. So che ci saranno a brevissimo poi degli incontri, appunto, con i rappresentanti dei componenti della tifoseria. Si sta organizzando proprio per cercare di accelerare al massimo la creazione di questa entità che il comune giustamente ha chiesto. Poi qualcuno, ho visto, già ci ha scritto: ma c'è un piano B? Verrà studiato anche eventualmente un piano B se e per qualche motivo il comune decidesse all'ultimo di fare un passo indietro, cosa che al momento non è prevista, perché insomma c'è tutto l'interesse, sembra, da parte dell'amministrazione pubblica di diventare custodi, appunto, del marchio. Certo che ci saranno anche delle cose da limare, e per questo che il comitato dei tifosi è indispensabile. Tipo, ad esempio, fra qualche anno andranno riconfermati i brevetti, che hanno un costo, quindi se il comune non coprirà quel costo dovranno essere ancora una volta i veri proprietari, cioè i tifosi, a far sì che venga ripristinato il brevetto per altri 5 anni, così via, insomma, per la durata classica dei brevetti. Siamo stati chiari? Sì, mi fa segno con la testa sì, Daniele, perché sta scrivendo. E allora, Paolo, grazie del tuo intervento.
Grazie a voi.
E aggiorneremo poi, ovviamente, okay, man mano sull'andamento di Sosteniamo.
Va bene, okay, grazie. Grazie. Un saluto a tutti i tifosi.
Ciao.
Grazie.
Ciao. Ringraziamo Paolo Bartola, vicepresidente Sosteniamo l'Ancona, ci ha aggiornato sul cammino dei tre marchi. Tanto il nostro computer qui vorrebbe rispegnersi di nuovo, ha fatto un altro aggiornamento nel frattempo. Perché mi hai riaperto questo? A me molti degli esperimenti fatti da Pagliari. Sì, ma l'abbiamo letto questo. Vabbè, sta facendo un po' come gli pare la nostra macchina, non so perché. Adesso vediamo se ci permette di vedere altri. Allora, c'è Claudio che ci aveva scritto. Claudio Marconi che ci dice? Dice: allora, con Pagliari abbiamo compiuto molti passi indietro, la confusione è totale, i moduli cambiano con una variabilità impressionante che crea una solo confusione, le scelte lasciano esterefatti, i giocatori rispolverati puntualmente e rinnegati, un giorno il mister ti rispolvera Djuric per Ajay. C'è anche mezzo che anche a me, se me lo leggi tu sei più vicino.
Con Pagliari abbiamo compiuto molti passi indietro, la confusione totale, i moduli cambiano con una variabilità impressionante che creano solo confusione, le scelte lasciano esterefatti, i giocatori rispolverati puntualmente rinnegati, un giorno il mister rispolvera Djuric per Ajay che anche se a mezzo servizio è il centrocampista più forte della rosa, un altro giorno ti rispolvera l'inconsistente leggerino Voltan nel tridente per Bariti che se sta bene è il giocatore che regala equilibrio e fantasia al modulo. Ragazzi, non ci siamo, così è impossibile ottenere i risultati. È il sunto della situazione dell'Ancona attuale, con mister Pagliari che non ha ancora trovato un'identità a questa rosa, che ha variato tanti moduli, passando dal 4-3-3 al 3-5-2, al 5-3-2, tornando al 4-3-3 per finire col 4-4-2 nel secondo tempo di Gubbio, e poi anche con scelte che a volte lasciano un po' interdetti, come quando è stato rispolverato Djuric a Bergamo per Ajay e subito è entrato Ajay nella ripresa, quindi a far sì che la decisione non era stata così azzeccata, o come quella di domenica di tenere a riposo Bariti che era finalmente recuperato dall'infortunio, col Matera in Coppa aveva anche giocato bene per Voltan. Sono scelte che lasciano un po' interdetti e che poi puntualmente non si rivelano foriere di risultati positivi.
Allora, c'era anche Luca che aveva scritto, ma chiedo scusa Luca, ma veramente stasera la macchina è già due volte che ci riavvia il computer di WhatsApp. Allora, ciao Paolo, ti chiedo un'opinione personale, hai la sensazione o addirittura sai se si cercherà di avviare un piano B nel caso l'attuale dirigenza ci abbandoni? Purtroppo non ci abbiamo più Paolo in linea. Se il pagamento della seconda rata attraverso le iniziative non sarà fattibile, come siamo messi? E siamo messi che è un rischio, è un rischio vista la situazione attuale. Noi incrociamo le dita, speriamo che invece non ci sia nessun rischio, che la società vada avanti tranquilla, quindi sarebbe tutto ok, ma nel dubbio si cerca di ovviare in questa maniera, una maniera più semplice, cioè una volta che hai pagato la fattura che l'Ancona 1905 ha emesso nei confronti di Sosteniamo per la vendita del marchio e finisce lì e il marchio è tuo a tutti gli effetti. Ancora Luca, provo a ragionare, l'Ancona attualmente tiene seriamente un numero come 1000 persone a 20 euro a testa e il marchio si porta a casa, a che appartiene poi? L'abbiamo detto Luca, appartiene ai tifosi. È proprietà dei tifosi che hanno scelto in quella riunione di darlo in non in uso, come praticamente di conferire il marchio al comune che lo tiene in gestione, ma è una gestione appunto che non deve essere né onerosa e d'altra parte è una gestione pro tempore perché è sempre un marchio di proprietà dei tifosi che dicono poi al comune di Ancona quale squadra, e questo verrà è importante, affittato. Verrà affittato a costo zero, cioè è puramente una formalità, ma soprattutto qual è la squadra di riferimento per i tifosi, perché un domani ci potrebbero essere ancora, non si sa mai quello che potrà succedere in futuro, potrebbero esserci due società, una magari che milita in serie in Lega Pro anche e l'altra in eccellenza o in serie D o non lo so dove, e i tifosi decidono che una delle due ha il diritto e rappresenta i tifosi, l'altra non rappresenta i tifosi, in quel caso non ha l'autorizzazione a indossare il marchio. I marchi dell'Ancona. Sauro Danumana, buonasera. Nonostante a Gubbio ho visto una reazione sullo 0-2 importante dalle prossime partite, 4 partite, di cui 3 in casa, dare il massimo e tutti uniti per evitare la retrocessione. Io ci spero ancora per sempre, forza Ancona, ma ci speriamo
anche noi. Fa bene, perché ci sono ancora nuove giornate e l'Ancona deve a tutti i costi cercare quantomeno di evitare l'ultimo posto e di arrivare ai play-out.
Sapete perché ho tirato in ballo l'ufficio indagine? Ritorniamo al pensiero di prima, Gianni Red Bull, perché in curva da un pezzo che si mormora che ci sono alcuni giocatori che vabbè, hanno frequentato dei locali. Sarà un caso? Sarà un caso.
Sì,
dai,
queste cose noi non crediamo e non vogliamo credere.
Se noi dovessimo pensare proprio a una cosa del genere. Ecco, subito. No? Sì. Sauro Danumani dice, spero, arriva quest'altro amico e dice, ragazzi, rassegniamoci, le ipotetiche cordate di cui si legge sono solo per eventuale ripartenza da non si sa quale categoria, chi compra quota in questa situazione sono solo altri che ci lasciano male.
Beh, gli incontri nazionali sono per l'attuale Ancona, perché non sono certo per ripartire da un'altra categoria con una nuova società. Poi, che vadano in porto o meno, questo è un altro tipo di discorso.
Ma ricordiamo che ci sono anche dei contributi federali, intorno ai 70.000 euro al mese, 70-80.000 euro, che si sono bloccati in questo momento. E con una dirigenza particolare, con una dirigenza particolare, cioè che funzionasse, questi contributi invece sarebbero vitali, si sbloccherebbero e sarebbero vitali, e quindi anche una società che entra però può contare su questo reintegro, perché non vanno persi, almeno mi pare che non vadano persi i contributi della Lega, reintegro una volta ristabilite le situazioni. Certo è vero che chi entrerà come prima cosa, ma proprio come prima cosa, si dovrà dar da fare per procacciare la prossima filiazione, perché non dimentichiamoci che non siamo stati in grado di fare una filiazione a garanzia, i famosi 300.000 euro, e in questo momento noi stiamo giocando con la filiazione di Marinelli, che non ci sarà, salvo modifiche, la prossima stagione.
Il 30 giugno bisogna presentare la filiazione per iscriversi al prossimo campionato.
E non sarà quella di Marinelli, quindi esatto. Chi entra dovrà tac mettere giù una filiazione da 300.000 euro.
Dopo che ne sono state presentate un'infinità,
ma nessuna reale.
Ma nessuna reale.
Tutte con la formula punta assicurativa e che alla Covisoc e alla Lega non è piaciuta.
Non sono andate a genio.
No, non è piaciuta, anche perché è meglio tenere una reale con soldi messi giù che una di un po' così, un po' più leggera. Massimo, per essere uniti bisogna essere in due. I tifosi danno il massimo, nonostante la situazione, ma i giocatori fanno altrettanto sul campo, non lo dimostrano.
Sì, anche i giocatori stanno dando il massimo. Purtroppo in questo momento il loro massimo è questo.
Barti 61, c'è qualcosa di vero su Schiavoni e Balducci?
Penso che ieri l'abbia spiegato in un certo senso Sfrapp.
Ci sono dei contatti, ci sono dei contatti. Pare, sembra, si direbbe, si spera.
Ci sono visti Sfrappa e Schiavoni anche a domenica a Gubbio, al Barbetti. Ne avranno riparlato e riacceso le trattative.
È vero che noi da qua, da questi microfoni a Sergio Schiavoni abbiamo rotto le scatole abbondantemente, e anche Paolo e tutti gli altri, perché ci dia una mano. Perché il signor Miani non viene da voi a Radio 2 e ci spiega per bene, per filo e per segno, la ragione di quei buchi di bilancio? Mai dire mai. Visto mai. Lorenzo, sabato a Cittadella, tra locali e ospiti c'erano 1500 spettatori e sono in Serie B. Ma di cosa stiamo a parlare?
Esatto, il calcio purtroppo oggi è cambiato. È impossibile pretendere 3-4.000 persone, specie se non dai ad Ancona, specie se dai un prodotto non all'altezza del lusso della piazza.
Scusate, ma oltre alla situazione importantissima dei marchi con il comune, non si è detto niente della situazione attuale della squadra della città? Se ne fregano come al solito? E direi che non è una, come posso dire, una, non una competenza, una priorità. Mi pare di capire da parte dell'amministrazione l'attuale situazione dell'Ancona, perché è stata lasciata sola fino adesso, quindi non credo che, no.
Poi anche finché non c'è un grido d'allarme da parte del comune diventa difficile intervenire, se non c'è una situazione in cui magari qualcuno chiede l'aiuto diretto al comune. Poi ci sono comuni magari che si interessano in modo attivo, come spesso è accaduto anche in altri comuni o zone limitrofe delle Marche, o comuni che magari si interessano in modo più distaccato, e questo è sempre accaduto ad Ancona negli ultimi anni.
Mentre c'è un amico che dice: mi hanno telefonato a casa per sapere se ero uno degli amministratori delegati dell'Ancona. Quindi ormai si allarga, attenzione che potreste essere chiamati e qualcuno vi chiede se siete un amministratore dell'Ancona, perché anche lì ci sono tanti buchi, tante cose. Puoi ricapitolare i tre punti riguardo i marchi che mi sono collegato ora? Adesso dopo lo rifaremo. Conto della serva, secondo me costa di meno risanare questa società che raggiungere la Lega ripartendo da dilettanti, invece di aspettare il morto muovetevi chi può. Pensiero di Massimo. Sono stato al cinema e non vi ho seguito. Non ti diamo più nessuna informazione. Novità societarie, assolutamente non ti diciamo niente, così impari ad andare al cinema e non invitarci. Questo ce l'aveva con te, vabbè. Titta, andiamo avanti ancora agli ultimi messaggi. Ciao ragazzi, oggi non c'era l'incontro tra i dirigenti e un'azienda calzaturiera per entrare in società, ciao da Leo. Così c'è stato detto ieri, però
non sempre gli incontri poi si concretizzano, esatto, tutto e subito.
Poi si dice che i calciatori i soldi li prenderanno lo stesso. Mi spiegate come? Con una fiduzione di 300.000 euro, come si farà a pagarli tutti? Comunque, fino a quando la matematica non ci condanna, facciamo quadrato attorno alla squadra. Forza, mi sa che torna Brini, dice questo amico. Sì, c'è quella fiduzione di 300.000 euro, ma non è da quella. Sì, quella in parte qualcosa garantisce, ma in realtà c'è il fondo di garanzia della Lega, è quello a cui si fa riferimento per il pagamento degli stipendi, che ovviamente non sono quelli totali assolutamente, però sono sempre belle cifre, insomma, che garantiscono una retribuzione dignitosa nei confronti dei giocatori che non percepiscono lo stipendio. Certo, non è né immediata né totale. Poi quelli di 300.000 euro nel caso vengono in ogni caso immagazzinati. Ma come fate a fare un paragone con il Cittadella che ha 20.000 abitanti ed è messa tra i big squadre venete? Dai, facciamo i seri, dice Giampaolo, che si inalbera sul confronto. Però il discorso del confronto, Giampaolo, era sul numero di presenze allo stadio, si faceva non su altro. Domanda per Daniele: il Venezia ha ormai vinto il campionato? Quali saranno le ultime 5? Vai Daniele.
A differenza di quanto sentivo dire di qualche previsione che diceva che avrebbe vinto il Parma, ormai è chiaro che il Venezia ha il campionato in mano, anche perché i punti sono 7 che diventano 8 in virtù dello sconto diretto favorevole al Venezia rispetto al Parma. Quindi sì, il Venezia, a meno di scossoni imprevedibili in questo momento, il Venezia vincerà il campionato, a differenza di quanto spesso ho sentito dire in trasmissioni anche specializzate. Per quanto riguarda invece le ultime 5, l'ultima in classifica diventa difficile individuarla, non mi sbilancio sull'ultima in classifica, però le ultime 5, ovvero le squadre che si giocheranno i play-out, saranno a mio avviso l'Ancona, il Lumezzane, il Fano, il Teramo a questo punto, anche se Teramo ha una rosa molto importante che può accelerare da un momento all'altro, ed il Forlì. Quindi queste secondo me saranno le squadre che andranno ai play-out. Si salverà il Modena perché ha un tecnico come Zerino Capuano che alla fine ti tira fuori sempre tutto e sicuramente riuscirà all'intento. Si salverà il Mantova perché davanti ha gente come Caridi, come Marchi, come l'ultimo acquisto Guazzo, che è sempre in grado di fare la differenza, e quindi la vedo fuori dalla zona playout. Tutte le altre non penso che rientrino, alla fine il Forlì verrà risucchiato. Io pensavo che il Teramo ce l'avesse fatta a venire fuori dalle ultime 5 posizioni, ma a questo punto più passo le giornate resta lì, no, non penso che retrocederà direttamente, ma ai playout ormai ci va.
Beh, speriamo che posso dire retroceda direttamente. Speriamo.
Assolutamente, c'è anche Lumezzane e Fano. Cioè, non ho detto difficilmente. Secondo sì. me il Teramo alla fine retrocederà direttamente. Ma non ho detto che.
Per noi, amico, per me, cioè, metterne uno sotto alla nostra posizione. Ma visto che stiamo guardando la situazione, la caduta libera del Bassano, come la vedi? Che è riuscito a fare il peggio dell'Ancona.
ed è tutto un dire. Siamo andati a Bassano al ritorno, alla prima di ritorno abbiamo perso pure lì, quindi Bassano da lì ne ha azzeccate poche di partite, ha preso anche tantissimi gol, 43. Sinceramente è una squadra, ecco, non era da primi 3-4 posti, però nemmeno da decimo posto, ormai ha preso una piega negativa e mette a rischio anche i playoff, visto che il Sant'Arcangio è arrivato lì a meno 4. Però penso che alla fine Bassano abbia le potenzialità per centrare almeno il posto playoff, anche se secondo me le prime 5 sono delineate. Il Venezia arriverà primo, poi Parma, Padova, Reggiana quarta, secondo me arriverà il Pordenone quinto. Queste sono le 5 squadre più forti ed è giusto che stiano lassù.
Certo, comunque fa pensare vedere la prima in classifica, l'ultima in classifica, 40 punti di differenza.
Anche perché poi nei due scontri tra Ancona e Venezia, sì, Venezia era spuntata sempre però di misura, soffrendo, però è chiaro, a Venezia c'è tutto, c'è la società, c'è Pippo Inzaghi, c'è tutto un sistema di sponsor che ruota attorno, c'è entusiasmo, c'è un'organizzazione sicuramente all'altezza e anche della categoria. Lo scorso anno era in Serie D, non lo dimentichiamolo mai. Fra qualche mese probabilmente la troveremo in Serie B pronta magari a lottare per la Serie A, un po' come ha fatto la SPAL quest'anno. Vabbè, quando c'è un DS come Perinetti, tutto uno staff sotto, un'area scouting importante, conosco anche magari qualche personaggio che è al di sotto del DS Perinetti, è logico, e poi con un mister come Pippo Inzaghi è logico che alla fine i risultati arrivino.
Stadio pittoresco, ma comunque per quello che riguarda il resto, nulla da
eccepire. Sì, lo stadio l'abbiamo visto piuttosto scarico ancora per le potenzialità di questa società, che può regalare sogni importanti a Venezia. C'erano sì e no 1500-1600 spettatori, ma anche spento come tifo. I pochi, tra virgolette pochi, perché erano quasi, mi sembra, oltre 150-170 quel giorno, tifosi dorici, l'hanno fatta da padrone quel giorno a Venezia.
Avere la tifoseria, i ragazzi della curva, eccetera, sempre dietro, dovrebbe dare quello stimolo in più. Ritorniamo ai 75-78 presenti a Gubbio. La potenzialità c'è chi vuole seguirla. Adesso dipende poi dopo da... perché è un cane che si morde la coda, no? Cioè, se tu hai dietro una società che può spendere, fai il gioco, e quindi si vede
ma
il gioco...
Ma anche la società, al di là se può spendere o meno, che ti regali entusiasmo, che ti regali un sogno.
Se tu porti i giocatori e fai una squadra, una formazione che gioca, ecco che crei lo stimolo per venire allo stadio e vedere la squadra che gioca. Se non riesci... È tutto un meccanismo che va a singhiozzo. È vero che la squadra si segue ovunque, in qualsiasi categoria, perché noi seguiamo la maglia e quindi la continueremo a seguire, perché molti di noi sono malati, quindi continueranno a seguirla. Non, a voci diranno di no, ma poi dopo alla fine ci sei, la vai a seguire. Però è vero anche che se dall'altra parte non vedi lo stesso entusiasmo,
faccio esempio lo scorso anno, non ancora lottato per le prime posizioni, quarto posto, però c'era poco pubblico. Perché? Non tanto perché la squadra non appassionava, ma perché la società non dava quella sensazione di fiducia e di solidità che magari la tifoseria auspicava. Poi è logico che non si faranno più i numeri di un tempo 5-6.000 spettatori, però ipotizzare anche a scorsa stagione qualcosa di più di 1.600-1.700 di media era possibile se ci fosse stata una società solida, una società che avesse regalato sogni concreti a questa piazza.
E magari lì potremmo aprire un lungo dibattito, e spero un giorno di poterlo fare, su quello che poteva essere e non è stato, e poter esaminare assieme, ma quando sarà molta calma, tutto quello che ha creato tante situazioni che ancora non sono rimaste lì aperte, però non è proprio il caso in questo momento. Allora, qui chi è che ci mandano un... andiamo a farlo, va? Allora, andiamo a fare, c'è Claudio, un altro Claudio che dice: non lo sapevo che Gian Claudio Lori lo abbiamo dato in prestito al Pontedera.
È in prestito, però la scadenza del contratto è il 30 giugno 2017 con l'Ancona, è stato dato in prestito al Pontedera, però è un prestito fittizio, visto che al 30 giugno 2017 torna l'Ancona, che però scade allo stesso tempo il contratto, quindi dal 1 luglio sarà svincolato.
A me non lo toglie dalla mente nessuno, come Casiraghi, 24 anni sotto contratto, lo hanno svincolato, il Gubbi lo ha pagato diversamente, come se per fare un dispetto alla moglie e il marito si taglia quello lì, no? Il ciondolino, i sospetti, insomma, che ci manda il nostro...
No, non penso, perché a quel punto è stato svincolato, Casiraghi è stato anche senza una squadra per 2-3 settimane, si è accasato al Gubbio poi, non penso che il Gubbio faceva questa mossa e lasciava un giocatore svincolato per 2-3 settimane, magari qualche altra società gli avrebbe potuto offrire di più, quindi è stata proprio incompetenza da parte della loro operatore di mercato, che non dimentichiamolo, prima ancora di darlo al Gubbio addirittura l'aveva dato in prova al Parma, cioè in prova un giocatore di tale caratura, così ceduto per un paio di settimane in prova, quindi era tutto dire sulla società che avevamo ad agosto, i cui primi acquisti sono stati Regis, Tassoni, Maresca, Rossini, il portiere che aveva fatto zero presenze con la Reggiana, poi ecco altri, Amlili svincolato, Casiraghi dato in prova al Parma, questo era il mercato che abbiamo avuto fino a metà, fine agosto, poi dopo i primi acquisti decenti sono stati con Agei, Zampa a fine agosto, quando ormai però era tardi per allestire una rosa all'altezza della situazione.
Allora, Davide Tulli che commenta: ma che ci facciamo la testa prima di rompere? La forza ragazzi, nulla è impossibile. Un altro invece nostro amico che un po' ha sgammato quella che è la nostra linea e dice: ma com'è che l'ha tirata a lungo stasera? Aspettate notizie e non arrivano, quindi andiamo in finale. Ci abbiamo provato, ma non riusciamo a darvi altre news a proposito dell'incontro. Ormai si conoscono, proprio sanno.
Dopo anche le varie trasmissioni sul mercato e poi anche le tante trasmissioni sulla società, perché quest'anno ne abbiamo vissute a luglio, abbiamo vissute a fine ottobre, quindi è un continuo. Quindi
ormai ci conoscono, sanno che quando...
Siamo prevedibili.
Siamo diventati imprevedibili, che quando la tiriamo in una certa maniera è perché stiamo aspettando di poter dare delle news, che purtroppo però questa sera non riusciamo a
dare. E poi il vero maestro è Paolo, proprio quando ci sono specie il mercato, quindi...
Ci fa impazzire. Allora Daniele, grazie anche a te per la conduzione di oggi, domani torna appunto DJ Biancorosso con Roberto Cardinali e
avremo un ospite importante.
Avremo un ospite importante che ci fa piacere ritrovare da noi e ci ha fatto battere il cuore anche.
Legato alla rinascita.
Sì, ci ha fatto veramente battere il cuore, ma poi il bello che non l'ha fatto solo battere noi, ma anche altre squadre. E quindi
è un personaggio verace. Un personaggio umile, modesto, ma allo stesso tempo determinato, con tanta grinta, che riesce sempre a raggiungere i risultati che si prefigge, perché...
Possiamo dire che è un mister?
Esatto.
Basta, non diciamo nient'altro. Domani alle 18.30 con Roberto Cardinali e poi ovviamente gli aggiornamenti di quello che saremo riusciti ad avere come informazioni a proposito degli incontri, di questi forse probabili passaggi di quote da una parte all'altra, forse dall'Abruzzo stariranno le quote nelle Marche. Questo è
anche perché il 16 aprile ci sono nuove scadenze da onorare.
Non abbiamo onorato quelle vere, però quelle vanno...
però ci sono, sì, sì. Ci sarebbero, quindi
ci sarebbero, però quelle vanno nella prossima stagione.
No, però i giocatori sì, vanno per la prossima stagione per le penalizzazioni, però ci sono scadenze da onorare per la squadra, per i giocatori, quindi
che ancora non abbiamo
serve denaro fresco in cassa.
E la notizia era che oggi era presente la delegazione dell'Associazione Calciatori Italiani proprio nella Dorica per cercare di capire quella che è la situazione in casa biancorossa. Grazie Daniele Titarelli.
Grazie a tutti, un saluto.
A domani.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30.